Il cosmonauta Nikolaev, dopo 95 ore di volo, più di 64 orbite e 2.600.000 chilometri, aveva semplicemente dichiarato:
qui Gregory. Tutti i sistemi della nave hanno funzionato perfettamente. Mi sento bene e sono pronto ad affrontare i nuovi compiti predisposti dal partito e dal governo. Firmato Maggiore Nikolaev.
Con altrettanta semplicità, Pavel Popovich, dopo 71 ore di volo, 48 orbite e 2 milioni di chilometri, dichiara:
Самочувствие прекрасное. Готов к выполнению любого задания партии и правительства. Подполковник Попович.
Sto bene e sono pronto ad affrontare i compiti che il partito e il governo mi vorranno affidare. Firmato Tenente Colonnello Popovich.
Ma quali saranno i prossimi compiti? L'Unione Sovietica non ha l'abitudine di anticipare i propri programmi, ma c'è forse un indizio che può aiutarci a prevedere l'imminenza di un lancio sovietico: la presenza in cielo dei Cosmos.
Gli enigmatici Cosmos sarebbero, secondo alcuni, le staffette dei futuri astronauti. Prima che Nikolaev e Popovich salissero in tandem nello spazio, 7 Cosmos, uno a breve distanza dall'altro, erano entrati in orbita.
Quello che si sa con certezza è che alcune di queste astronavi dovevano sperimentare con geni di guida automatica. Le ricerche degli specialisti sovietici tendono a svincolare il pilota dal controllo automatico per affidargli una maggiore autonomia di guida.
Arriveremo a pilotare nello spazio cosmico come a bordo di un aereo, afferma il presidente dell'Accademia delle Scienze Sovietica.
Il volo con guida indipendente della nave cosmica,
sta dicendo il professor Keldysh,
è di grande significato per l'invio di stazioni interplanetarie e per la creazione di una moderna flotta di astronavi. Un mio grande amico ha creato le nostre navi spaziali ed è per me un onore poter annunciare che non passeranno molti anni e riusciremo a costruire l'astronave che ci servirà per andare a fare la gita domenicale, proprio come ora si va a passeggio per i viali di Mosca.
Non è un uccello appollaiato sul platano di un viale di Mosca, è invece il segnale dell'Oscar 2, il satellite realizzato dai radioamatori americani.
È stato registrato all'osservatorio di Bochum il 2 giugno 1962.
Cadeva in quell'anno il 25esimo anniversario della morte di Guglielmo Marconi, una ricorrenza che la radio di Oscar II celebrava inviando i suoi messaggi dallo spazio.
Proprio in quei giorni, il futuro delle comunicazioni a distanza è oggetto di un intervento alle Nazioni Unite di Monsieur Parsin, presidente della Unione Internazionale per le Telecomunicazioni.
Je confirmerai que sans faire excès d'imagination, sans se livrer à des spéculations exagérées, on peut considérer que dans un avenir.
I should like to confirm that without any excessive imagination and without embarking on exaggerated speculations.
Penso di poter confermare,
dice il signor Persin,
che senza essere tacciati di eccessivo ottimismo, l'impiego delle telecomunicazioni spaziali interesserà fra breve tutte le nazioni del mondo. L'esplorazione cosmica, la ricerca scientifica, il telefono, la radio, la televisione, ecco il futuro ormai prossimo di questa moderna forma di comunicazione.
Il 26 luglio 1962, il minuscolo centralino di Telstar deve smistare via spazio una serie di telefonate tra l'Europa e l'America. Sarà il sindaco di Alba, un comune piemontese rinomato per i suoi tartufi, ad aprire il dialogo spaziale.